Bene, miei cari, ben arrivati. Come capita spesso in questa sezione del Vangelo, il protagonista, è certamente Gesù, ma Gesù in quanto pane, per cui è proprio saggio introdurci con la preghiera del Padre Nostro, in particolare con quelle parole che dicono «dacci oggi il nostro pane quotidiano». Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Allora, tra pochi istanti, leggiamo Marco 8, 14 e 21. Stiamo arrivando alla ricapitolazione di questa sezione, ma direi di tutta la prima metà del Vangelo, quindi con questo brano, il prossimo, la prossima lezione sarà un po' in là, tra gruppi del Vangelo e ponti la faremo il 10 di maggio, poi ce ne sarà un'altra che forse è quella conclusiva del 17, adesso vedremo. Comunque con questi brani si ricapitola tutto, si arriva alla grande vertice del Vangelo di Marco, della conclusione della prima metà, la famosa confessione di Pietro. Ma già questo brano è altamente ricapitolativo. Per aiutarci già nell'ascolto, ci ricordiamo cosa è successo nelle puntate precedenti. Parto dalla guarigione della donna sirofenicia, che parlava di pane, ricordate? Eh sì, anche i cagnolini si nutrono delle briciole che cadono. Poi c'era stata la guarigione di un sordo muto, attenzione, un sordo muto, effata apriti. Poi ci sarà la moltiplicazione dei pani, la seconda. Lo scontro, il Vangelo della volta scorsa, con i farisei, gli erodiani, il brano di oggi, vi anticipo che il prossimo sarà la guarigione di un cieco, una guarigione un po' particolare, ma teniamolo in mente adesso per la lettura, che questo brano sta dentro dei discorsi che riguardano il pane. C'è stato un miracolo con un sordo muto, ci sarà un miracolo con un cieco. Ecco, in questo orizzonte, ora, ascoltiamo questo brano di Vangelo che è, quasi ogni brano di Vangelo sono tentato di dire è tra i più belli, ma è tra i più belli. Ah, tra l'altro, dimenticavo, siamo su una barca. La terza volta che siamo su una barca. E sappiamo che sulla barca succede di tutto quando Gesù e gli apostoli sono lì. Ma leggo. Avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé sulla barca che un solo pane. Allora egli li ammoniva dicendo: fate attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Ma quelli discutevano fra loro perché non avevano pane. Si accorse di questo e disse loro: perché discutete che non avete pane? Non capite ancora e non comprendete? Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete? Avete orecchi e non udite? E non vi ricordate? Quando ho spezzato i 5 pani per i 5.000, quante ceste colme di pezzi avete portato via? Gli risposero: 12. E quando ho spezzato i 7 pani per i 4.000, quante sporte piene di pezzi avete portato via? Gli dissero: 7. E disse loro: non comprendete ancora. Ecco quello che succede sulla barca. La terza volta che sono sulla barca. Questo è un Vangelo che ha una profonda ironia, ma che alla fine è molto benevola. Però Guardiamole insieme. Allora, barca, gli apostoli e Gesù. Gli apostoli hanno dimenticato di prendere dei pani. La prima ironia è che, sbagliando, fanno una cosa giusta. Cito un paio di capitoli fa, Marco 6, versetto 8, ci ricordiamo quando Gesù aveva mandato i suoi in missione, gli aveva dato alcune indicazioni, alcuni ordini, ve li rileggo. Gesù chiamò i dodici e cominciò, siamo Marco 6, versetto 7, e cominciò a mandarli a due e diede loro potere sugli spiriti immondi e ordinò loro che oltre al bastone non prendessero nulla per il viaggio, né pane, né bisaccia, eccetera. L'ordine era di non portare il pane con sé. Tra l'altro, per chi era presente, l'abbiamo commentato questo, non è che Gesù dice di non portarsi dietro il pane perché, non so, per un primato del pauperismo, della povertà fine a se stessa, ma per una cosa molto più semplice e profonda insieme, perché se tu sei nel bisogno, sei costretto a chiedere. Se chiedi, ottieni, fai l'esperienza di vivere della provvidenza e inviti l'altro alla generosità. Se sei autosufficiente, che sembrerebbe la cosa più bella del mondo, in realtà sei prigioniero di te stesso. L'ho detto tante volte, lo ripeto, quella frase terribile che anch'io tante volte dico: no grazie, non ho bisogno, sembra una cosa bella, invece è orrendo. Noi siamo figli di Dio e rimaniamo in Dio e rimaniamo nel nostro essere cristiano perché abbiamo bisogno. Non a caso abbiamo detto il Padre nostro, dopo ci torneremo, che per metà è una richiesta di cose di cui abbiamo bisogno: il pane, il perdono, eccetera, eccetera. Loro quindi vorrebbero avere i pani, ma dimenticano, dimenticando appunto fanno una cosa giusta. Ma l'ironia continua: non avevano con sé sulla barca che un solo pane. Ovviamente non vuol dire che è rimasto un francesino sotto il remo o una michetta a poppa o un, ho finito i generi di pane di mia conoscenza, vabbè, quello che volete voi, a prua. Anche penso un bambino capirebbe che c'è un pane che è Gesù. E qui l'abbiamo già anticipato qualche volta, adesso farò anche una scena drammatica, nel senso che mi alzo e faccio un gesto. Noi abbiamo già vissuto due volte la vicenda di Gesù e i suoi sulla barca. Allora ricordiamoci velocemente: la prima, Gesù dorme e c'è una tempesta e loro dicono: aiuto, aiuto, moriamo. Lo svegliano, Gesù placa la tempesta e c'è quella cosa bellissima dei discepoli che si danno di gomito e dicono: ma chi è costui? Prima volta. Seconda volta c'è stata la prima moltiplicazione dei pani. I discepoli sono sulla barca, Gesù è andato sul monte a pregare, stanno remando, fanno fatica, Gesù si avvicina a loro camminando sulle acque, gridano: è un fantasma. E ci, vi ricordate, abbiamo detto, interessante questa cosa, il fantasma è uno che per eccellenza non ha il corpo, uno spettro. Gesù ha appena moltiplicato il pane, Gesù è per eccellenza il pane, perché poi tutto questo si condenserà nel mistero dell'Eucaristia, Gesù appunto non è riconosciuto, quindi la prima volta dicono chi è costui, la seconda volta gridano dallo spavento, la terza volta, e per questo che cerco di focalizzare l'attenzione, se no va via, succede una cosa molto più grave, che Gesù sta parlando, proprio come io sto parlando a voi in questo momento, anzi, mille volte meglio di come io sto parlando a voi. Tra l'altro lui parlava ai suoi dodici, quindi era un contesto anche molto... E loro parlano per i fatti loro. Allora, la mia azione drammatica è questa. Mi alzo.
Qui c'è un tavolino, vedete, che ha un cassetto. Ecco, a me di questo cassetto non me ne è mai importato nulla. Non me ne sono mai accorto. Me ne accorgo adesso perché faccio questa scena. C'è un cassetto. secondo voi? In tutte le lezioni che ho fatto mi sono mai preoccupato di quel cassetto?
Assolutamente no, di quel cassetto non me ne è mai importato nulla. Bene, gli fanno fare questa fine a Gesù. Quel cassetto lì, tanto noi facciamo altro. Bellissimo il testo, bellissimo e drammatico. Gesù li stava ammonendo dicendo: fate attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei, dal lievito di Erode. Si è appena scontrato con i farisei e con Erode, il brano della volta scorsa. La condanna a morte di Gesù partirà dai farisei, dagli erodiani, dai sadducei. Cioè non è che sta discutendo al confronto l'elezione del Presidente della Repubblica, una cosa banale, con tutto rispetto per il Presidente della Repubblica, che mi sembra non abbiamo ancora, ma rispetto a Gesù che parla di coloro che lo uccideranno, e letteralmente appunto loro fanno altro. E questo mi emoziona perché è una perfetta descrizione della nostra vita, ma anche della mia, che tendenzialmente, non so, quando preghiamo, ma sarà così anche stasera, quando preghiamo, dopo due per tre ci distraiamo. Io per primo, alzo la mano. Mi colpisce questo Vangelo perché proprio su questo piccolo passaggio Gesù che parla e gli apostoli chiacchierano d'altro, vedo in scala 1-1 la signora Teresa che viene a dirmi: Don Dario, sì, io a messa vengo tutte le domeniche, però devo dire che mi distraggo, sono lì, ma poi penso ad altro. Paro. Tra la sciura Teresa, o Giacomina, o Vincenza, ma perché sono solamente sciure? Mettiamo anche il signor Antonio, Carlo e Peppino, che per esempio a messa o durante la lezio ci sono col corpo, ma intanto pensano ad altro. Esattamente come questi apostoli, che tra l'altro pensano a un altro sbagliato, perché pensano al pane, che non dovrebbero preoccuparsene, perché il pane è Gesù, adesso vedremo, e tra l'altro avevano avuto il comandamento di non portarsi del pane a tutti i livelli. Infatti a un certo punto Gesù, esattamente come tutti coloro che quando parlano non sono ascoltati, che può capitare in un contesto pubblico, a scuola, durante la lezione, ma anche a tu per tu, quante volte ci si accorge che tu parli, tra moglie e marito è un classico, no? Tra moglie e marito è proprio, moglie e marito è un po' magari un po' avanti sull'età, ma non è detto, cioè che uno non ascolta. E lì Gesù si interrompe. C'è proprio scritto, versetto 17, si accorge di questa cosa. Cioè stava facendo tutto un discorso sul lievito, interessante che il lievito ancora riguarda il pane. Io le prime volte che affrontavo questa sezione rimango stupito dell'assoluta centralità del pane, anche il lievito riguarda il pane. Si accorge di questo. Perché discutete di pane? E qua arriviamo alla punta, che è quello che tra le tante cose belle di questa sera ci interessa da vicino per la nostra preghiera. Non capite e non comprendete. Avete il cuore indurito, avete occhi e non vedete, avete orecchie e non udite. Attenzione, vi ho appena detto che questo brano sta tra la guarigione di un sordo muto, che abbiamo già visto, e ci sarà tra poco la guarigione di un cieco. E lui dice ai suoi apostoli: avete occhi e non vedete, avete orecchie e non udite. Guardate che qui, tra l'altro, si va contro quella mentalità corrente che magari abbiamo dentro anche noi riguardante Dio, riguardante il Signore risorto, del tipo: ma Dio non si vede, il Signore non si vede, non è presente. Qui la prospettiva è che invece è la cosa più presente che ci sia. Quel tavolino lì, con quel cassetto, c'è sempre stato l'elezio e ci sarà sempre. Ma se io non lo guardo, Potrei anche venire qua per 100 anni ed è come se non ci fosse, però è lì. Anzi, adesso mi sono incuriosito, dopo guardo bene se nel cassetto c'è qualcosa. Quindi, attenzione, Gesù non li sta ammonendo dicendo, ma insomma, imparate a credere a ciò che non vedete, imparate ad ascoltare ciò che non sentite. No, gli dice, ma insomma, ma li usate questi occhi e queste orecchie? E non vi ricordate, attenzione, anche qui il pane, che per noi per eccellenza l'Eucaristia, che è stata istituita da Gesù per aiutarci a ricordare, fate questo in memoria di me, proprio in un brano dove c'entra il pane, c'è la questione del ricordo. Attenzione anche qui a cosa vuol dire ricordare, anche questa è una riflessione che abbiamo fatto più volte, ma qui viene fatta in modo esplicito. Allora, gli fa ricordare le due moltiplicazioni dei pani che sono già accadute, due, non una, due, e loro di per sé ricordano perfettamente. Quando ho spezzato i 5 pani per i 5.000, quante ceste colme di pezzi avete portato via? Gli dissero 12. Giusto, se uno va a controllare è stato così. E quando ho spezzato i 7 pani per i 4.000, quante sporte piene di pezzi avete portato via? 7. Giusto. Facciamo anche qui una piccola drammatizzazione. Siamo bravi anche noi, per esempio, Daniela. I comandamenti sono 10. Bene. Santi sacramenti? 7. Bene. Andiamo sul difficile. Professor Mangolini, le virtù teologali? 3. Isa, quelle cardinali? 4. Vedete, sono bravi gli apostoli, siamo bravi anche noi. Eppure, non è, anche questo è importante, meno male che non mi avete detto che i comandamenti sono 12 o le virtù cardinali 17, per carità. Va bene, ma com'è insufficiente? Un bambino del primo anno di catechismo te lo sa già dire che Dio è uno e trino. Ma non è questo il ricordo, questo è importante, ma il ricordare. Infatti finisce questo brano con questa domanda, ma non comprendete ancora. Cosa c'è da comprendere? E vi racconto questo fatto che mi è capitato mercoledì. È piccolo, ma ha il suo bello. Io sono prete da 27 anni, quindi come qui ci sono persone che io conosco esattamente da 20 anni sedute su queste panche, e ci sono persone che io conosco da 27 anni, sì, sei tu Daniele ovviamente, che ci conosciamo dal 93. E quando ero nella mia prima parrocchia, era il 1986, chiaramente ho conosciuto le persone che, vabbè, io sono 27 anni più vecchio, sono 27 anni più vecchi anche loro. Uno di questi, che è uno dei primi ragazzi che ho incontrato in oratorio, allora aveva 15 anni, adesso ne ha 42. Sono andato a trovarlo mercoledì, abita sul Comasco, ma non pensate a una villa a Como, è gente che tira molto la cinghia, con 3 figli, e abita in una casa di vecchi spaccapietre, è una zona di cave quella soprattorno, molto affascinante, molto rude, E quando sono andato a trovarlo questa volta, a questa casa con un po' di bosco, lì è tutto costruito a terrazzoni. Provate a pensare alla Liguria, alle Cinque Terre, dove ci sono le terrazze per le viti. Invece lì sono dei terrazzoni con dei muri a secco di alti 10 metri che hanno così conquistato il terreno. Quindi su questo appezzamento c'è questa casa dei miei amici e sopra c'è un'altra baita. Io vado appunto a trovarli mercoledì e vedo nel bosco come dello sfasciume, come se gli avessero buttato del materiale da costruzione. Lo noto, vado da questo mio amico, che ha un nome, si chiama Diego, ce la raccontiamo un po', e lui mi dice, ma sai, ho avuto un momento di difficoltà, io sono stato mercoledì, sapete, fino a venerdì era era pieno inverno, ho avuto difficoltà perché questo inverno così lungo, riscaldamento a legna, a un certo punto avevo finito la legna. E pensate per dire la rudezza della casa, mi aveva raccontato che sono stati via lui, sua moglie e i suoi tre figli qualche giorno da una zia, ai giorni di carnevale, sono tornati e avevano in casa 6 gradi. E io non avevo più legna e tra l'altro non sapevo dove andarla a prendere, anche perché intorno la legna era bagnata, ha continuato a piovere qui. E poiché appunto chi ha una vita dura sa che cosa vuol dire affidarsi a Dio, mi ha detto: guarda, io proprio ho pregato Dio, aiutami. Il giorno dopo, lui appunto ha questo vicino sopra, nel terrazzamento sopra, che sta facendo un'enorme ristrutturazione della sua casa, quindi ha cambiato le travi portanti della struttura, e gli ha detto: senti, io ho questo legno qui che mi costa anche, per caso ti interessa? Se mi interessa, certo, perché se tu togli delle travi portanti dentro una casa, quel legno è asciutto. Allora te le butto, ecco perché. Praticamente gli è arrivato il legno dal cielo, fisicamente dal cielo. E ridevamo, tu dimmi, uno se va a pensare nel momento in cui si affida a Dio che il legno gli arriverà dal cielo. Ecco, è episodio piccolissimo, rispetto a chi c'è gente, magari figli malati in ospedale, è un'inezia, però è il grandissimo tema, Manzoni un maestro in questo, della provvidenza, che vuol dire, va bene ricordarsi tutto, quanti sono i comandamenti, è giusto, quante sono le virtù teologali, è giusto, quanto sono i sacramenti, è giusto, ma ricordarsi nell'istante che il Signore è con te e chiedergli ciò di cui hai bisogno. Chiedere. Notate che in questo brano non solo gli apostoli non dicono: Signore, siamo senza il pane, fai il miracolo, ma neanche condividono il problema. A volte ciò che ci è chiesto è semplicemente condividere i problemi, magari anche col Signore o fra di noi. Ma come abbiamo già visto prima, sono gli apostoli, Gesù parla e neanche lo considerano. È forte questa immagine qua, Ecco, non comprendete ancora. Io sono arcisicuro per quello che è la mia vita, ma un po' conosco anche la vostra e ci conosciamo un po', che di solito è proprio su questo punto semplicissimo che facciamo fatica, che poi è il contrario del comodino, cioè il comodino che io, scusate, comodino, il cassetto, il tavolino che non prendo in considerazione, è una permanente considerazione del Signore nella nostra vita, un po' come una mamma che quando ha un bambino piccolo, io come sempre mi lancio in questi esempi un po' pericolosi perché appunto provate a pensare all'esperienza che ho dell'essere mamma e di tirare su un bambino piccolo, ce l'ha sempre un po' presente. Cioè, c'è un occhio periferico che se anche la mamma sta cucinando, facendo, ha sempre nel suo orizzonte, perché prima di tutto ha sempre nel suo cuore suo figlio. Ecco che cos'è questa roba qui. Oddio mio, Gesù ci dice non comprendiamo ancora chissà quale cosa difficilissima. È semplicemente questo, che è la cosa più semplice e appunto più sfuggente. Tenere il Signore nel cuore, se volete detto in un'altra parola. Se poi ci capita nella preghiera, a messa, durante la lezione, in questo momento anche, che la testa va altrove, che il cuore va altrove, per carità, ci sta tutto, ci sa che si è stanchi, ci abbiamo mille pensieri, devi andare, no? Ci sta tutto. Ma probabilmente ci sta anche questo, che la cosa più semplice, tenere il Signore nel cuore come compagno di vita, di strada, di cammino, di come colui con cui ci parli e gli dici mi manca il legno oppure non ho preso il pane. Ecco, questa cosa qui negli Apostoli manca. E un brano come questo, ripeto, che mi sembra una fotografia uno a uno, scala uno a uno della nostra vita, mi viene da dire, sarà così anche per me? E vi invito a pensarlo. Per cui, quanto cammino sta facendo il Signore Gesù con i Suoi perché capiscano sempre di più di avere occhi che non vedono, di avere orecchi che non sentono, di avere un cuore indurito e quindi della necessità di dire: Signore, aprimi gli occhi per favore, o per grazia, aprimi le orecchie, scioglimi il cuore, perché giunto a questo punto della mia vita mi rendo conto che io ho occhi ma non guardo e non ti guardo, orecchie e non ascolto, non ti ascolto, e ho un cuore che non batte per te. E te lo confesso, guardate, anche dopo, quando pregheremo il Salmo, ho scelto apposta il cosiddetto miserere, che è questo Salmo di richiesta di perdono, ma con questa semplicità e con questa leggerezza, ci intendiamo, non è adesso il caso, questa sera, né in qualunque sera, di flagellarci più di quel tanto, non è adesso di grignare i denti contro noi stessi e batterci il petto più di quel tanto, ma semplicemente dire: Signore, aiutami a prenderti di più in considerazione, con semplicità. Perché, e torno sulla provvidenza, che è un tema fondamentale del Vangelo, appunto, cioè che in tutte le circostanze la vita del Signore è al nostro fianco, fidandoci che persino nelle più drammatiche, cos'è la cosa più drammatica? È la morte, di cui nessuno di noi ha mai fatto l'esperienza diretta, altrimenti non saremmo qua. Io scommetto, poi dopo che siamo morti ci rivediamo, se ho perso vi pago la scommessa, altrimenti la pagate voi a me. Io scommetto che ci diremo: ma non avrei mai pensato che il Signore in quel momento così grave mi sarebbe stato così tanto vicino. Ho avuto paura per tutta la vita, ma guarda un po', come è stato semplice. Vediamo, ricordatevi della scommessa, per favore. Senza questa cosa qui, ci troviamo sulla barca, volendo avere il pane, quando Gesù ci ha detto di non prenderlo, perché ci viene dato con il pane presente, ad arrabattarci fra di noi perché non abbiamo pane e intanto non ascoltiamo Gesù che è il pane. Se si mettono assieme tutti i pezzetti diventa un brano quasi comico. Diceva un grande santo: il Signore spesso ci prende in giro e ride di noi perché poi un giorno con Lui noi possiamo ridere insieme. Io è una cosa che sento molto in questi bravi Apostoli che sanno tutti i numeri 7, 12, 4.000, 5.000, ma non lo ospitano nel cuore. La terza barca. Quella più radicale. Se volete, se avete con voi il Vangelo, Si può fare una lettura in sinossi, una lettura insieme, sia della prima volta che era, dunque, la seconda volta che sulla barca l'abbiamo vista poco tempo fa, era Gesù cammina sulle acque, era Marco 6, 45, 51, invece la prima volta era Marco 4, Marco 4, Marco 6, Marco 8, cioè una... Le tre barche dove il Signore educa i Suoi ad avere un cuore più aperto verso di Lui. Ci diamo alla preghiera, alla distrazione, a quello che avviene, e poi con semplicità di cuore attraverso il Salmo concluderemo la nostra lezione di stasera.